Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Rabbì», che tradotto significa maestro, «dove dimori?» Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa», che significa Pietro. È parola del Signore. Il Vangelo di questa mattina è veramente ricco di riflessioni che riguardano il nostro cercare il Signore. Iniziamo dicendo anche noi, come ha detto Giovanni Battista, pensando all'Eucaristia che stiamo celebrando: ecco l'agnello di Dio, la persona di Gesù viva, presente in mezzo a noi, nell'atteggiamento dell'agnello che si lascia sgozzare per poter offrire il suo sangue per la nostra salvezza, per la nostra redenzione, per ristabilire quel rapporto d'amore profondo che permetta alla nostra vita di essere salvata. Allora l'episodio assume davvero quasi una parabola, un esempio di quello che dovrebbe essere la nostra vita. Questi due discepoli sono alla ricerca, cercano il senso della loro vita. Hanno cercato un maestro, l'hanno trovato nella persona di Giovanni Battezzatore, Giovanni Battista. Vivono con lui in questa zona del deserto, cercando di approfondire davvero la loro fede, di condividere con Giovanni Battista questa attesa, questa ricerca. Io mi auguro che anche noi stamattina siamo venuti a messa perché siamo alla ricerca, cerchiamo davvero il senso profondo del nostro vivere, il senso della vita, della morte, il senso dell'amore, il senso di tutte le cose che andiamo facendo. Allora loro hanno trovato un maestro che li indirizza, ma anche lui cerca, anche Giovanni Battista cerca. E la ricerca si ferma solo nel momento in cui all'orizzonte si presenta la persona di Gesù. Allora a quel punto Giovanni Battista non ha più dubbi e addita la persona di Gesù come colui che attendevano, colui che cercavano, di più, colui che è la parola di Dio che viene incontro all'uomo che cerca. Perché se l'uomo cerca, Dio risponde, Dio parla. Avete visto che bella anche la prima lettura, questo ragazzetto, Samuele, che è al Tempio e nella notte sente questa chiamata e va dal sommo sacerdote pensando che fosse lui che lo chiamasse, e questo sommo sacerdote intuisce invece e gli suggerisce questa bellissima preghiera che io vorrei che diventasse anche per noi una giaculatoria che si ripete di tanto in tanto nella vita. Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta, come atteggiamento davvero che esprime innanzitutto la gioia di aver già trovato il Signore, perché il Signore ci è venuto incontro in mille persone che ci hanno fatto crescere la fede al punto tale che, ripeto, stamattina noi siamo qui a celebrarla questa fede e a dire: Signore, grazie perché mi sei venuto incontro per mezzo, magari all'inizio, di papà e mamma, poi di un catechista, di una catechista, di un sacerdote, di una suora, di una scuola, di un maestro, un insegnante. E oggi, che bello, sono contento di guardare indietro la mia vita e di vedere come tu hai parlato frequentemente nella mia vita e mi hai illuminato. Ma ancora oggi ho problemi, ancora oggi cerco, perché è difficile intuire quali sono le cose da fare e quelle da evitare. È difficile oggi capire chi sono i buoni maestri e i cattivi maestri. Allora la preghiera è ancora attualissima. Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta, a cui deve corrispondere ovviamente da parte nostra un atteggiamento di ricerca profonda, di ascolto della parola, di abitudine amorosa a prendere la parola del Signore, a farla nostra, io direi a masticarla, in modo tale da poterla proprio mandare nel profondo della nostra vita e farla diventare il nostro modo di pensare e di vivere. Allora, vi dicevo, Giovanni Battista indica che lì è presente l'agnello di Dio, che oggi qui sul nostro altare sarà presente con tutta la forza della sua redenzione. Allora i due apostoli che lo seguivano non hanno dubbi. Grazie Giovanni Battista che ci hai condotto fino a qui, ma noi adesso proseguiamo il cammino della nostra ricerca, e si mettono a seguire Gesù. È importante questa parola seguire. Il Vangelo la sottolinea due volte, ma poi la riprende anche in altri brani. Gesù stesso la riprende. Seguire Gesù, essere la sua sequela. Lui è davanti, noi dietro. Lui è il maestro, noi i discepoli. Guardate che è un atteggiamento importante, anche quando la vita ci riserva delle sorprese dolorose, davanti alle quali vorremmo essere noi il maestro che detta legge al Signore dicendo: no, devi fare così e non quello che è capitato. E quasi che fossimo noi capaci di salvare la nostra vita. Allora questi due discepoli seguono Gesù, e Gesù che si intravede questa ricerca, questo fatto, si volta. E è interessante, e si rivolge a noi, dice: cosa cercate? Come dire, hai provato a pensare seriamente cosa stai cercando? Cerchi delle cose? A volte sì, a volte cerchiamo, la salute, è una frase comune tra di noi, l'importante è la salute. Sì, è importantissima, ma non è la cosa più importante, tant'è che si muore. A volte cerchiamo cose più banali, magari necessarie, i soldi. A volte addirittura cerchiamo delle cose sbagliate, il potere, il piacere, la supremazia, il prevalere sugli altri. Cosa cerchiamo? E Gesù lo dice a questi due: ma voi che tipo di ricerca state facendo? Vi interessano delle cose serie o vi interessa qualche cosa che si può comprare al mercato? Cioè, cerchiamo Dio per qualcosa di definitivo o lo cerchiamo ancora per accontentare piccole cose terrene? E i due discepoli danno una risposta che ovviamente è la risposta che dovremmo dare tutti. E la frase italiana suona così: Maestro, dove abiti? L'originale greco è molto più bello e dice, maestro, qual è il tuo modo di vivere? Cioè, quell'abitare non è nel senso della casa, non è un tetto e due pareti, ma è qual è il tipo di ambiente in cui tu stai realizzando la tua vita. Tant'è che Gesù non aveva una casa, ce l'aveva a Nazaret e lui si trovava in questo momento a 200 chilometri sul fiume Giordano dove Giovanni Battista battezzava. Non aveva, al massimo aveva una tenda o una capannuccia di frasche, o come Gesù ha detto una volta nel Vangelo, il figlio dell'uomo non ha una pietra su cui posare il capo. Quindi la domanda di questi due discepoli non è di tipo abitativo, è di tipo sostanziale. E Gesù non può che rispondere, non può dire via tale, numero tale, ma deve dire, beh, venite a condividere la mia vita. Venite, ed è un imperativo, ce lo dice stamattina, venite, perché lui ci vuole con sé. Vedrete, avrete un orizzonte, constaterete voi personalmente che tipo di vita io sto conducendo, quali sono i miei rapporti col padre, quali sono i rapporti con i fratelli. E voi pensate quindi tutto il Vangelo come davanti a uno spettacolo a tutti noi, con tutti gli episodi di Gesù che ci fanno vedere questo rapporto bellissimo d'amore con il padre che si esprime nella preghiera, e il vertice è proprio il Padre nostro, che anche noi reciteremo fra poco, e poi l'atteggiamento di Gesù verso le persone, accogliente, di perdono, di intervento, di guarigione, di lotta contro il male, di ogni tipo di male, fino a lottare contro la morte, vivendola lui stesso nel modo più crudele, ma risorgendo nella pienezza della vita nuova che lui stesso ha conquistato per ciascuno di noi. Allora la risposta di Gesù è come dire, se cercate davvero un modo di essere, un modo di vivere, venite e vivremo insieme. Quindi i due apostoli cercano una relazione con la sorgente della vita e Gesù risponde, venite e condividiamo questa vita. E allora andarono, dice il Vangelo in maniera quasi scolpendo le parole, andarono, videro, restarono. Pensate che belli questi tre verbi, dovrebbe essere la storia della nostra fede, il nostro cammino, la nostra ricerca, l'incontro con il Signore. Pensate a mille incontri della vostra vita, pensate ai sacramenti, pensate al vostro matrimonio, pensate a momenti bellissimi come la nascita di un figlio, dove Dio vi è venuto incontro con la potenza creatrice. Pensate a tante altre esperienze dove avete potuto dire, Signore, io credo davvero che tu sei qui presente con me. E allora i due apostoli andarono, videro, restarono. Ma qui scoppia la cosa più bella, l'entusiasmo, l'aver trovato veramente la sorgente della vita, il sentire che finalmente la ricerca non è più, come dire, aperta ad ogni tipo di possibilità. No, la ricerca ha trovato in Gesù la persona che è la rivelazione stessa del Signore eterno che è Dio. Allora, da questa gioia prorompe la missionarietà. E cosa fa immediatamente Andrea? Va a cercare suo fratello e gli dice, Simone, abbiamo trovato, non dice abbiamo trovato un maestro, abbiamo trovato il Messia, cioè Dio ha parlato, Dio è presente, noi l'abbiamo trovato, vieni con noi. E Pietro va e gli succede, direi la cosa direi più bella che ci auguriamo anche noi, che il Signore lo accoglie, lo chiama per nome, gli dice addirittura chi è suo papà, come dire, conosco la tua storia, ma da questo momento io te la cambio la storia. Non ti chiamerai più Simone, ti chiamerai roccia, cefa nella parola locale, e da cui è venuta poi la parola pietra, Pietro, quindi tu sarai roccia, Pensate che bello, il pescatore che diventa roccia, il pescatore che cerca, se Andrea è andato a chiamarlo è perché fra loro certamente c'era l'abitudine della preghiera, della lettura della parola di Dio, della ricerca del significato della vita, e Andrea, come gli dice, l'abbiamo trovato, immediatamente Pietro va, non mette in dubbio. E allora la sua vita finalmente ha trovato la roccia sicura su cui addirittura Cristo costruirà la sua Chiesa. Allora vedete, vi dicevo che il Vangelo di stamattina è proprio, come dire, una parabola, un esempio di come dovremmo vivere anche noi, la ricerca, ma anche la mediazione. Io prima vi ho detto, ringraziamo il Signore che probabilmente per mezzo di mamma, di papà, di tante altre persone ci ha condotto fino a qui, ma adesso tocca a noi condurre. Pensate ai giovani di oggi, ma chi gli propone di trovare il Signore? Quale trasmissione televisiva, quale gioco elettronico gli dà l'orientamento, ma anche solo a volte il dubbio sulle cose che stanno facendo, se sono veramente una ricerca sostanziosa di valori della vita o se stanno perdendo tempo attorno a cose inutili. Se non siamo noi con la gioia di una vita vissuta nell'amore e nella fede a dedicare a loro un'attenzione particolare, che magari al primo momento sembra che non ascoltino, ma guardate che ogni parola buona ha dentro la forza efficace di Dio stesso che semina nel cuore delle persone e che lentamente fa crescere il buon grano delle scelte profonde di una vita seria. E allora, come per noi c'è stata la mediazione di qualcuno che ci ha portato a Cristo, così oggi dobbiamo essere noi mediatori dell'incontro con il Signore. Concludiamo questa breve meditazione e la concludiamo mettendo in evidenza che adesso noi proseguiamo ringraziando il Signore. È Eucaristia, vuol dire ringraziamento. Signore, grazie perché hai parlato la mia vita, perché mi hai illuminato, perché sei vivo, presente, perché hai stabilito una relazione d'amore con me per mezzo dei sacramenti. E io direi che stamattina ci sono proprio tre preghiere che dobbiamo fissare nel nostro cuore. La prima ve l'ho già detta ed è quella di Samuele: parla Signore, il tuo servo ti ascolta. Ma anche il Salmo che abbiamo pregato ci ha dato un'altra formula molto bella che dice: ecco, io vengo per fare la tua volontà, ho trovato te, vedo che mi ami con tutto il tuo amore, allora io decido di essere disponibile a fare la tua volontà. E poi la terza preghiera, quella che Giovanni Battista ha pronunciato e che noi pronunciamo in tutte le messe pochi secondi prima che Gesù venga nel nostro cuore: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Allora che la nostra preghiera sia proprio così, in ascolto della parola, disponibili a rispondere alla parola, ma soprattutto con un grande gesto d'amore verso il Signore che si è donato a noi come agnello che vuole nutrire il nostro amore.